Buongiorno a tutti e bentornati al Focolare Accogliente. Lo so, sono in ritardo di una settimana con quello che vi avevo promesso per la pubblicazione dell'episodio, però state tranquilli, non sarà una cosa frequente, è semplicemente successo che mi sono tenuto l'ultima settimana per registrare l'episodio, quella prima di domenica scorsa, diciamo, in cui sarebbe dovuto uscire, per guardare gli ultimi ritocchi alla scaletta, finire magari di aggiungere o togliere qualche cosa, eccetera, eccetera. Ovviamente, di cui ho ancora un leggero strascico, mi è venuta una laringotracheite mondiale e quindi non avevo voce e non sono riuscito a registrare l'episodio. E quindi l'ho dovuto registrare questa settimana e uscire questa domenica, perché per fare le cose in modo certosino, ovviamente sono incappato nell'imprevisto di turno, però è un imprevisto già finito, quindi per fortuna non sarà una cosa che si ripeterà, ecco, o meglio, magari succederà due volte l'anno, ma spero che non mi vengano sempre problematiche di influenza o di salute varia, quindi insomma. Allora, quest'oggi parliamo di un gioco, come vi avevo già annunciato allo scorso episodio, che prosegue su quello che è il filone investigativo, però è un investigativo decisamente diverso rispetto al Rain Giallo, che è il gioco di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi. Allora, parliamo di Lex Occultum. Che cos'è intanto Lex Occultum? Ovviamente un gioco investigativo, come vi ho appena detto. È un gioco investigativo che è edito da Frealigan, quindi l'editore svedese molto famoso per alcuni giochi, tra l'altro alcuni molto belli, e che in futuro sicuramente tratteremo un paio proprio di sicuro. Gli altri non lo so, vediamo, però anche perché uno è un po' più mainstream come diciamo licenza, e sapete che in teoria questo spazio è nato proprio per far conoscere le cose un po' meno conosciute, ecco. Però non escludo di parlarne. Ovviamente sto parlando dell'Unico Anello, che è un gioco di ruolo, tra l'altro italiano come autore, perché Francesco Nepitello è italiano, però è edito da Frealigan. Ovviamente la licenza del Signore degli Anelli non è esattamente la cosa più di nicchia dell'universo, quindi probabilmente lo conoscerete tutti, l'Unico Anello. Magari in un'altra fase del podcast ne discuteremo. Adesso sicuramente voglio dare spazio a produzioni più problematiche, nel senso di farle conoscere diventa problematico, perché ci sono davvero tanti ottimi giochi che hanno troppo poco spazio. Allora, in questo caso vi voglio parlare appunto di Lex Occultum. Questo gioco è ambientato nel XVIII secolo, quindi siamo nel 1700, dove abbiamo una esplosione, diciamo così, dell'illuminismo, e questo si contrappone a quello che è la Chiesa. Oltretutto in quel periodo poi, o poco prima, ci sono state vari scismi sul protestantesimo, Lutero e quant'altro, quindi anche la Chiesa già ha i suoi problemi, ma in più gli illuministi gli danno parecchio fastidio, perché vanno a mettere in dubbio alcuni dogmi che sono centrali, diciamo così, per la Chiesa, che comunque riveste un ruolo fondamentale ancora nella vita quotidiana di tutti i giorni di tutti. Quindi l'ambientazione è questa, e il fulcro del gioco è ovviamente un'investigazione su determinate tematiche che riguardano l'occulto. D'altronde si chiama Lex Occultum. Prima che qualcuno di voi lo noti e dica: ma guarda, questo non riesce neanche a dire le parole giuste in latino. Lo so che Lex Occultum non è corretto in latino, e lo sanno anche gli autori, ma c'è un motivo per cui Lex Occultum si chiama così. C'è all'interno di un manuale, ve lo spiega. Non ve lo dico, perché così, se volete approfondire la questione, vi leggete il manuale, che è sempre bene fare acquisti in tal senso, perché si dà una spinta al mercato, appunto, anche verso giochi che non siano sempre solo Dungeons & Dragons. Comunque, è vero, è sbagliato Lex Occultum come costruzione latina, ma è fatto apposta, non è un errore così. Allora, partiamo da come si presenta questo gioco. Allora, questo gioco si presenta in formato inscatolato, come è tipico di Frialigen. Inscatolato cosa significa? Significa che a 60 euro vi portate a casa la scatola base, che contiene tre manuali che sono la base del gioco. Questi tre manuali li tratteremo tutti, ne tratteremo ancora un altro che è uscito ma separatamente, che costa però 50 euro se lo volete da solo, 60 euro se lo volete anche col PDF incluso. Quindi questo già è una cosa abbastanza particolare, perché voi avete tre manuali con PDF incluso e scatola di cartone a 60 euro. Se ne volete uno con il PDF lo dovete pagare altrettanto. È una scelta abbastanza particolare da parte di Weird Edizioni, che è l'editore italiano, quello che traduce e porta in Italia il gioco. Non vi so dire se ci sia un motivo, se sia una disposizione di Frialigen, non lo so, so soltanto che è così. Dopodiché ci sono un paio di supplementi che sono una campagna e un'avventura, e se volete vengono via a un 25 euro mi sembra, solo l'avventura cartacea, poi con il PDF invece costa 35 euro. La campagna viene 10 euro in più, quindi ne costa 35 se volete solo il manuale cartaceo, 45 con il PDF. Non so perché questa scelta doppia, davvero non riesco a capire. La scatola base è un tutto compreso e poi, e non è un'offerta, attenzione, cioè questo è il prezzo di listino. È una cosa strana, non so perché, ma è così. Vabbè. E questi manuali sono hardcover, quindi non sono brossurati, tranne l'avventura che si chiama I misteri di Ubelstahl, quello manuale brossurato, e anche la campagna ruoderà al brossurato, ma i manuali base, quelli diciamo che compongono il core delle regole dell'ambientazione, che sono 4, 3 li trovate nella scatola base e uno a parte, adesso vi dico anche quali sono tutti in hardcover. Nella scatola base trovate il primo manuale, che diciamo è il manuale del giocatore, chiamiamolo così, che si chiama Alter Ego, ed è quello di cui poi parleremo oggi, perché divideremo queste puntate proprio manuale per manuale, tranne due. Ovviamente noi le avventure non le tratteremo, darò un accenno, ma niente di che. Tratteremo i manuali base, quindi del regolamento e dell'ambientazione. Prenderemo 3 episodi, secondo me, secondo quello che ho stimato. Quello di oggi vedremo Alter Ego, quindi il manuale del giocatore. Nella prossima puntata vedremo l'Ex Libris, che è il manuale delle regole, quindi la guida del Dungeon Master sostanzialmente. E poi nel terzo episodio metteremo insieme il terzo dei manuali che c'è all'interno della scatola base, che è Atlas Mundi, che è un manuale che non ha regole dentro, ma ha tutta l'ambientazione, diciamo, espansa del gioco. E in quello stesso episodio tratteremo il quarto manuale, che è quello che viene venduto separatamente a 50 o 60 euro, se lo volete col PDF, che è Carta Monstrum, il bestiario, sostanzialmente. Perché ho deciso di accorpare gli ultimi due? Perché innanzitutto dell'ambientazione non voglio parlarvi in maniera troppo approfondita, proprio perché essendo un gioco di mistero, approfondire troppo, magari c'è un master che preferisce determinate cose farvele scoprire ai giocatori piano piano, e se vi spiattello tutto dell'ambientazione non funziona bene. Quindi diciamo che daremo un'infarinatura generale dell'ambientazione, guardando il manuale, i contenuti che ci sono in senso generale, come ho fatto con l'ambientazione del Rain Giallo, e poi ci aggiungeremo il Carta Monstrum, che ha le regole ovviamente per i mostri, ma anche lì non starò a dirvi ah sì, mostro per mostro, questo c'è, questo c'è, questo c'è, questo, non ha senso, no? Cioè non vi leggo il manuale dei mostri, non avrebbe nessun senso. Quindi facciamo un episodio solo di questi due, quindi dovrebbero essere 3 episodi. E oggi parteremo appunto da Alter Ego, il manuale del giocatore. Allora, io ho il manuale qua davanti e intanto vi volevo parlare un pochino di come è strutturato il manuale. Il manuale è strutturato in tre sezioni di base. La prima si chiama Il personaggio e vi spiega esattamente come si crea un personaggio e quali sono tutte le parti che compongono la scheda del personaggio. Quindi è proprio una guida alla creazione del personaggio, dura 58 pagine, sono tante, calcolate che il formato però non è A4, non è neanche una A5, è una via di mezzo, diciamo così, è un A4 un po' compresso, un po' ridotto. E il manuale consta di 120 pagine in totale, è un bel manuale sicuramente, fatto bene, qualitativamente è notevole, ci sono pochissimi refusi all'interno di questo manuale che sono proprio magari quell'errore di battitura, ma non pregiudicano assolutamente il risultato finale o la comprensione delle regole o queste cose qui, minimamente. E dicevo appunto, in questa prima sezione c'è tutta la spiegazione su come si crea un personaggio e quali sono le parti che compongono questo personaggio, più ovviamente come si migliora il personaggio con i punti esperienza e quant'altro. La seconda sezione è una sezione che è circa una quarantina di pagine più o meno, dove vengono spiegate tutte le abilità che ci sono nel gioco, una per una. Adesso poi vedremo il perché è importante questa cosa, perché sono un botto, ma perché sono fatte ad albero, come vedremo tra poco. Cioè, abilità non è una singola abilità, ma va a sbloccare delle sottoabilità, chiamiamole così, per il momento, poi le chiameremo con i nomi corretti. L'ultima sezione del manuale è la sezione sull'equipaggiamento, quindi vi spiega un po' tutto quello che c'è da sapere, sia su come si acquista l'equipaggiamento, qual è l'equipaggiamento disponibile, come si utilizzano le armature, perché normalmente non vengono utilizzate all'interno del gioco, la qualità delle armi, le differenze fra le armi da fuoco, le armi da mischia, eccetera eccetera, insomma tutta una serie di cose, più ovviamente l'equipaggiamento che non rientra nelle armi ma che comunque è utile per il personaggio, eccetera eccetera. Ed è una sezione comunque che ha una ventina di pagine, 23-24 pagine, una sezione abbastanza grande. E qui poi si chiude il manuale. Non ci sono in questo manuale le regole per effettuare le prove e tutte queste cose qua, perché stanno nel manuale del Master, cioè l'Ex Libris, che vedremo la prossima volta. Adesso andiamo un pochino più nello specifico a vedere le sezioni di cui è composto il manuale una per una. E partiamo ovviamente dalla creazione del personaggio, perché il manuale da lì parte. Alcune cose, secondo me, potevano essere messe in un ordine diverso, nel senso che la scelta di mettere tutte le regole nel manuale Lex Libris è interessante, nel senso che un giocatore in questo modo può semplicemente prendere il suo manuale alter ego, scoprire come creare un personaggio, i tipi di personaggio che si possono utilizzare, tutto quanto, senza doversi per forza sciroppare tutta la parte regolamentare. È una scelta interessante perché magari fa meno paura a un giocatore avere un manuale di 120 pagine rispetto a uno da 260 o 280 o 300 per, diciamo, iniziare. È anche vero però che ci sono alcune cose che questo manuale vi accenna ma non vi spiega nello specifico, e secondo me a volte anche solo un piccolo rimando a che cos'è una determinata cosa in generale sarebbe più comoda, perché viene meglio, mentre che così decisamente, se non avete letto l'Ex Libris, sono alcune cose che magari vi possono sfuggire. Non è niente di insormontabile, però comunque sarebbe stato interessante, secondo me, mettere almeno una scheda riassuntiva, una cosa così. Quindi io magari l'avrei organizzato in modo diverso, ma tant'è. Allora, questo manuale come si apre? Si apre dalla creazione del personaggio, come dicevo. La prima cosa che vi spiega sono diciamo tutte le parti che compongono un personaggio. Quindi un personaggio da cosa è composto, vi dice il manuale: dai tratti, dalla classe, dall'archetipo, dalle abilità e competenze, dalla sfera di influenza, dal background e dall'equipaggiamento. Quindi queste sono tutte le sezioni che la prima parte del manuale vi va a spiegare, iniziando dai tratti del personaggio. I tratti del personaggio non sono altro che quello che nei giochi comunemente viene chiamato caratteristica. Ok, quindi il famoso forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma di Dungeons & Dragons, qui sono i tratti. Non sono questi, ovviamente, ma sono il carisma, la costituzione, la destrezza, l'intelligenza, la percezione, la psiche e la salute. Sono 7. E queste caratteristiche compongono lo scheletro del personaggio. Vengono utilizzate praticamente sempre per determinare i bonus e i malus che il personaggio ha quando effettua un tiro che coinvolge una determinata caratteristica. E non hanno, attenzione bene, un valore numerico come negli altri giochi. Cioè io non ho 15 di costituzione, non ho 8 di intelligenza, non ho, che ne so, 12 di psiche, no. Il valore è proprio il modificatore, cioè voi vi comprate il modificatore. Cosa vuol dire vi comprate? Vuol dire che la creazione di personaggi Lex Occultum ha un tot di punti a disposizione del personaggio, del giocatore, pardon, all'inizio della creazione, che possono essere 500, 800 o 1000 a seconda del livello a cui il master vuol fare iniziare la partita ai giocatori, che possono essere spesi durante la creazione del personaggio per acquistare determinati valori nelle varie caratteristiche che ha il personaggio. Ora, per i tratti, sui 7 tratti che ha il personaggio, cosa succede? Che la maggior parte saranno a 0, quindi non avrete né bonus né malus quando andrete a effettuare un tiro su quel tratto. Ne potete scegliere fino a 3 a cui assegnare un valore positivo o negativo. Attenzione, questo cosa significa? Intanto che non siete obbligati a scegliere alcun tratto. Potete anche decidere che il vostro personaggio è medioman e tenervi tutti i punti per farci altro con le abilità, eccetera, eccetera, e non modificare in alcun modo le caratteristiche, lasciarle tutte a 0. Ma fino a 3 le potete modificare in positivo o in negativo. Se le modificherete in positivo, dovrete spendere alcuni di quei punti che vi dicevo prima per renderle positive, e avete 3 livelli. Potete renderle positive con un più 1, con un più 2 o con un più 4. Allo stesso tempo potete renderle negative, quindi meno 1, meno 2 o meno 4. Rendendo una caratteristica negativa non dovrete spendere dei punti, ma vi verranno dati dei punti in più che potrete spendere nelle altre fasi della creazione del personaggio. Ora, le caratteristiche, cioè in realtà i tratti, scusate, perché io ce l'ho con caratteristiche, ma in questo gioco effettivamente si chiamano tratti, danno, oltre a il bonus o malus al tiro del dado quando andate a effettuare una prova che si basa su quella caratteristica, anche spesso degli altri tipi di effetti. Quali sono? Allora, nel caso del carisma, abbiamo ovviamente il modificatore di situazione, quindi più 1, più 2, più 4, meno 1, meno 2, meno 4 ai tiri sul carisma, ma vi dà anche un'altra cosa, ovvero quando voi andate a comprare le discipline, che cosa sono le discipline? Prima abbiamo parlato delle abilità, ok? E io vi ho detto, le abilità sono fatte ad albero. Ed è proprio così, cioè ogni abilità ha al suo interno, è composta più che altro da più discipline che sono delle specifiche di quella determinata abilità, e poi ha delle competenze che sono delle specifiche delle discipline. Ok? Quindi io compro un'abilità, questa abilità è costituita da più discipline. posso andare ad aumentare le singole discipline. Ogni disciplina ha ancora delle sottodiscipline che si chiamano competenze. Bene, questo poi lo spiegherò meglio più avanti. Adesso però era per farvi capire perché, ad esempio, l'effetto dei tratti è anche quello di farvi pagare meno o di più determinate discipline o competenze. Nella fattispecie del carisma, la disciplina etichetta e tutte le sue competenze, ovviamente etichetta è una disciplina legata al carisma, perché se no non sarebbe collegata al tratto carisma. Dicevo, la disciplina etichetta e tutte le sue competenze costano un tot di punti meno del normale quando li andate a comprare, in base a qual è il bonus che voi avete. Cioè, se voi avete carisma più 1 vi costeranno un punto in meno, se avete carisma più 2 due punti in meno, se avete carisma più 4 quattro punti in meno. Questo ovviamente vale al contrario se voi avete un malus in carisma. Quindi se voi avete carisma meno 1 vi costeranno un punto in più, se avete meno 2 due punti in più, se avete meno 4 quattro punti in più. In più, la disciplina danza e recitazione e le sue competenze funzionano allo stesso modo, quindi anche su questo avrete meno 1, meno 2 o meno 4 al costo, oppure più 1, più 2, più 4 al costo, a seconda del bonus o al malus che avrete in carisma. Il secondo tratto è la costituzione, che oltre anche qui a darvi il modificatore di situazione, vi dà un modificatore al danno che voi fate in corpo a corpo, pari al bonus o al malus. Quindi se avrete costituzione più 1 farete un danno in più, se avrete costituzione meno 2 farete due danni in meno, ok? Inoltre vi va a modificare la salute fisica, che è una caratteristica derivata, poi lo vedremo. Avrete un punto in ferita praticamente in più con più 1 in costituzione e 2 in meno con meno 2 in costituzione. Ovviamente se avete più 4 avete più 4, se avete 0 avete più 0, ecco. Quindi questo è la costituzione. Poi abbiamo la destrezza. La destrezza, oltre al modificatore di situazione, vi aumenta il movimento del personaggio di un tot di metri pari al modificatore positivo che avete, o la diminuisce di un tot di metri pari al malus che avete, quindi un modificatore negativo, e le discipline legate alla destrezza di acqua, controllo corporeo ed equitazione costano anche qui tot punti in meno, tot punti in più, a seconda del valore che avete in destrezza, e la solo competenze borseggiare e muoversi silenziosamente seguono lo stesso principio. L'intelligenza, anche qui, oltre al modificatore di situazione, vi dà, come costituzione vi dava i punti, diciamo punti ferita, punti salute qua, salute fisica, questo l'intelligenza ve li dà ai punti di salute mentale. Sapete che c'è anche la caratteristica psiche, ecco, avete anche una caratteristica derivata che è la salute mentale del personaggio. Più intelligenza avete, più punti avrete di salute mentale, meno intelligenza avete, meno punti avete in salute mentale. Ovviamente andando a ricercare cose che riguardano l'occulto, la salute mentale è una cosa molto importante. Anche qui poi avete discriminanti su discipline e competenze, che in questo caso come disciplina avete filosofia naturale e tutte le sue competenze, e anche le discipline diritto, lingue, umanistica e scienze applicate, ma non le sue competenze, costano di più o di meno in base al valore che avete in intelligenza. Poi abbiamo la percezione. La percezione, oltre ovviamente al modificatore sui tiri di appunto percezione, vi modifica il costo delle discipline individuazione e tutte le sue competenze e la disciplina armi da tiro, senza però le sue competenze. La psiche, un altro tratto, oltre al modificatore di situazione, funziona come l'intelligenza per quanto riguarda i punti di salute mentale, quindi oltre all'intelligenza anche psiche vi modifica il valore di punti salute mentale, e importante è anche perché vi va a modificare la guarigione naturale della salute mentale psiche, ovvero più avete un modificatore positivo in psiche, più punti di salute mentale recuperate al giorno, più ce l'avete bassa, meno punti di salute mentale recuperate al giorno. Quindi è una caratteristica assai importante. Infine abbiamo la salute. La salute ovviamente va di pari a braccetto con la costituzione, così come la psiche va a braccetto con l'intelligenza, e qui oltre al modificatore situazionale vi va a modificare la salute fisica, i punti ferita di salute fisica, e vi va a modificare la guarigione naturale dei punti di salute fisica. Quindi come psiche vi modificava il numero di punti di salute mentale che recuperate al giorno, la salute vi va a modificare quelli di salute fisica. Bene, questi sono i 7 tratti di cui è composto un personaggio. Prossimo punto da decidere nella scheda del personaggio sarà la classe del vostro personaggio, che non è la classe intesa come in Dungeons & Dragons faccio il ranger, faccio il guerriero, faccio il mago, faccio il ladro. No, la classe è intesa come classe sociale del personaggio, cioè dovrete scegliere se il vostro personaggio appartiene al ceto medio, che non vi costa nessun punto, oppure se ottenere dei punti da spendere in altre parti della scheda, decidendo che il vostro personaggio appartiene al ceto basso, al ceto indigente o ai senza tetto, oppure spendere dei punti per appartenere alla piccola nobiltà, alla nobiltà o all'alta nobiltà. Questo è importante perché? Perché ricordatevi che qui stiamo giocando nel XVIII secolo. E appartenere a ceti sociali diversi faceva tutta la differenza del mondo. Qui la fa sia a livello economico, quindi quale sarà la vostra disponibilità economica, sia per comprarvi l'equipaggiamento, per corrompere persone, per potervi permettere un certo stile di vita, per avere accesso anche a determinati servizi e beni, che diciamo anche proprio l'inserimento in società, quindi la possibilità di accedere a determinate aree che vi saranno precluse a seconda del vostro stato sociale, oppure riceverete addirittura un invito senza che neanche lo dobbiate chiedere voi per poter appunto accedere a determinate situazioni. Stessa cosa vale per una richiesta magari di udienza presso determinati funzionari piuttosto che nobili, o addirittura con il re o quello che è. Se siete appartenenti all'alta nobiltà non avrete problemi, se siete un indigente verrete presi a calci in culo, cioè, e anche addirittura proprio nelle strade, quando venite accusati di qualche cosa, di qualche crimine, fa tutta la differenza del mondo. Quindi la scelta del ceto sociale è in realtà una scelta che influisce tantissimo nel gioco, innanzitutto perché influisce sul roleplay. Quando andrete a ruolare il vostro personaggio lo dovrete ruolare in modo molto diverso a seconda del ceto sociale a cui appartiene, ma poi sarà molto diverso anche come verrete proprio approcciati dai PNG e appunto come potrete accedere o meno a determinate situazioni, a determinate aree, a determinate udienze e tutto il resto nel gioco, oltre che ovviamente agli equipaggiamenti e beni e servizi. Quindi fate una scelta interessante e intelligente, perché in questo gioco conta tanto questo. La scelta successiva che andrete a fare è quella dell'archetipo. L'archetipo è la cosa più simile alla classe che avrete in questo gioco, anche se in realtà non è esattamente la classe degli altri giochi di ruolo, perché non c'è qua la classe degli altri giochi di ruolo. Qui l'archetipo sostanzialmente vi dirà come dovrete ruolare il vostro personaggio. Quello a cui il vostro personaggio avrà, diciamo, accesso, è una parola sbagliata, diciamo gli aspetti positivi e gli aspetti negativi che ha appartenere all'archetipo che avete scelto, e quello che diciamo succederà in gioco come reazione al vostro personaggio. Quindi questo sostanzialmente sarà quello che è la scelta dell'archetipo, più a livello di meccaniche una cosa, cioè vi darà l'abilità chiave. Avrete un'abilità chiave a seconda dell'archetipo che sceglierete, che sarà un'abilità durante la quale, nella fase in cui andrete a scegliere il punteggio di abilità nelle varie abilità presenti, discipline e competenze che dovrete scegliere all'inizio, avrete dei punti da spendere che sono in più rispetto a quelli che vi ho detto all'inizio, 500, 800 o 1000, a seconda di quelli che vi dà il master, ci sono dei punti in più che vi darà l'archetipo, da spendere però solamente nell'abilità chiave, nelle sue discipline e competenze del vostro archetipo. Gli archetipi quali sono? Sono l'artigiano, il combattente, l'ecclesiastico, l'intrattenitore, il malfattore, l'occultista, lo scienziato, l'ufficiale, l'uomo d'affari e il viaggiatore. Adesso facciamo una brevissima panoramica di questi archetipi con la sua abilità chiave per ognuno e quello che significa appartenere a quell'archetipo. Allora, il primo archetipo che troviamo è l'artigiano. Qua c'è un po' poco da spiegare, nel senso che l'artigiano è evidente che cos'è, è un artigiano. L'abilità chiave dell'artigiano è professioni che poi andrà, approfondita con una scelta che andrà in base a quale artigiano voi andrete a interpretare, perché ce ne sono numerosi all'interno del manuale, a parte che ve li potrete anche inventare, ma già il manuale vi dice che quelli più in voga all'epoca e quelli che sono presenti quindi qui all'interno del manuale sono l'armaiolo, il fabbricante di parrucche, chiaramente essendo il 1700 tutti giravano con la parrucca, tutti vuol dire tutti, tranne veramente gli indigenti senza tetto, avevano tutti, anche quelli del ceto medio, una parrucca sulla testa, e il rilegatore. Ora, chiaramente non è che siano solamente tre le cose che si possono fare, sono dei suggerimenti, qualcosa che vi può aiutare a pensare anche al vostro artigiano. Io posso decidere di fare l'orafo, per dire, e mi andrò quindi a prendere professioni, come fosse un fabbro, quindi un armaiolo, quello che è, magari fondere metalli, per dire, ok? E quindi avrò la mia abilità chiave in professioni e potrò spendere punti in più che potrò spendere soltanto in professioni o in discipline competenze dell'abilità professioni. Il secondo archetipo che abbiamo è il combattente. Combattente che ha come abilità chiave, indovinate un po', combattimento. Strano, vero? È incredibile questa cosa. Anche qui avrete dei punti da spendere in combattimento e nelle sue discipline e nelle sue competenze, che sono un mucchio, poi ve le vedremo. E come esempi vi fa il soldato, la guardia cittadina e lo scagnozzo. Lo scagnozzo è proprio tipo il bravaccio, il prezzolato, la guardia del corpo, quello che volete voi. E anche qui comunque vi potreste inventare, che ne so, il marinaio della marina militare, piuttosto che, non lo so. Qui comunque in linea generale vi presenta questi archetipi e vi spiega anche un pochino che poi che cosa vuol dire, cioè nel manuale vi dice, non è che vi dà solo l'elenco, vi dice, non lo so, la guardia cittadina di quest'epoca che cos'è, il soldato che cos'è, come viene visto, eccetera eccetera, perché poi vi aiuta proprio al come ruolare, ok? Poi il terzo archetipo è l'ecclesiastico, quindi qualunque cosa che sia inerente alla chiesa o comunque a qualche tipo di culto. La sua abilità chiave è teologia. Ora, qui abbiamo ovviamente come esempi c'è il prete, c'è il missionario e c'è il laico che però serve una determinata dottrina. Anche qui vi spiega per ognuno che cos'è un missionario, che cos'è un laico e che cos'è un prete, eccetera eccetera. Vi dice come sfruttare l'abilità teologia, vi dice che ovviamente avrete a disposizione questi punti in più in tutte le abilità di teologia. Tra l'altro è un'abilità molto importante teologia, poi lo vedremo, perché vi dà accesso anche a un tocco di sovrannaturale come poche abilità vi danno all'interno di questo gioco, perché c'è il soprannaturale, non è ovviamente il mago di D&D, non è il chierico di D&D, è una cosa molto più soft, molto più appoggiata sull'ambientazione, ecco. Poi abbiamo l'intrattenitore ovviamente è intrattenimento come abilità chiave, stranamente, e può essere un circense, lui vi spiega che cos'è, un artista o un cortigiano. Anche qua ve ne potreste inventare mille mila, cioè... Io peraltro una volta ho giocato il cortigiano, anche se in realtà era un personaggio un po' più particolare, nel senso che era una via di mezzo fra questo e un altro archetipo che poi vedremo più avanti, ed era una spia in realtà, cioè era un cortigiano nel senso proprio che non in un bordello ma proprio all'interno della corte, e anzi una cortigiana per la precisione, perché ero un personaggio donna, ed ero praticamente una spia poi all'interno della corte, quindi diciamo che ricoprivo un ruolo che era una fusione, una via di mezzo fra Matari e la Milady dei Tre Moschettieri d'Artagnan, ok? Ho fatto un personaggio così, molto figo, mi sono divertito un sacco, così, giusto per... così, nota a margine, come si dice. Poi abbiamo il malfattore. Il malfattore come abilità chiave ha furtività, che si dipana in un sacco di discipline e competenze. Come esempi vi danno il falsario, che è molto interessante, l'ho giocato un mio amico ed è molto divertente, l'estorsore, il contrabbandiere e il ladro. Quindi qua ve ne dà quattro, ma tanto ve ne potete sempre inventare, eh. Poi l'altro archetipo è l'occultista, che ha esoterismo come abilità chiave, e anche questa nelle sue discipline e nelle sue competenze come teologia vi può dare accesso a un qualcosa di sovrannaturale, che vedremo dopo. Gli esempi che vi fa il manuale sugli occultisti sono il collezionista, il cultista e il mistico. Dopodiché abbiamo lo scienziato. Lo scienziato, che ovviamente nel XVIII secolo andavano molto in voga e per la maggiore, vi dà accesso come abilità chiave a scienza, che come occultismo, come teologia, vi può dare accesso a qualcosa di... qui forse sovrannaturale è sbagliato, diciamo di comunque esoterico, ecco, tipo per capirci qualcuno ha detto alchimia... E come esempi vi fa l'alchimista, appunto, il matematico, il medico, il naturalista e il tecnologo, che è una cosa un po' particolare, ma ve lo lascio leggere nel manuale. Chiaramente non è che fate l'informatico, la tecnologia del XVIII secolo è comunque legata alle macchine a vapore, tutte queste cose qua, una cosa molto steampunk. Poi abbiamo l'ufficiale come archetipo. L'ufficiale, attenzione, non è inteso come un ufficiale militare, ma come un ufficiale di stato civile. Cioè, adesso per farvelo capire vi faccio gli esempi di ufficiale che ci sono, così capite bene a cosa mi riferisco. Amministratore, politico o intendente vi fa come... esempi, quindi tipo un ambasciatore, un uomo dello Stato, una roba così, ok? Quindi un ufficiale di Stato. La sua abilità chiave è cultura. Poi abbiamo l'uomo d'affari. L'uomo d'affari è anche qui interessante da giocare, perché in quest'epoca comunque vuol dire l'inizio della borghesia che prende un pochino più piede rispetto a prima, quindi veramente entra nei meccanismi dello Stato, la borghesia, ok? Anche perché qua siamo a epoca quasi da rivoluzione francese, quindi, insomma, per capisse, è importante la borghesia. L'uomo d'affari ha come abilità chiave comunicazione, che è un'abilità un po' particolare, poi la vedremo quando andiamo a aprire la disamina sulle abilità, vedrete che è una cosa un po' strana, ha un sacco di ramificazioni. Gli esempi sono chiaramente il mercante, chiaro, l'avvocato, il finanziere o l'interprete, questi sono tutti uomini d'affari. L'ultimo archetipo che abbiamo è il viaggiatore. Il viaggiatore come abilità chiave ha giramondo, che vedremo è un'abilità molto interessante, fa un sacco di cose belle, e come esempi vi dà il corriere e l'esploratore. Questi sono gli archetipi... Ah no, scusatemi, mi sono dimenticato, c'è anche il vagabondo. Vabbè. Dicevo, questi sono gli archetipi che avete a disposizione per creare il vostro personaggio, ma in realtà l'archetipo è soltanto una traccia. Come abbiamo visto, l'unica cosa che vi fa l'archetipo è darvi un indirizzo per ruolare il vostro personaggio e un'abilità chiave in cui spendere più punti rispetto a quelli generici. Ma poi, quando voi andate a creare il personaggio, potete veramente mettergli le abilità che volete, le sfere di influenza che volete, il ceto sociale che volete. Quindi è una cosa veramente, veramente aperta. In Lex Occultum davvero voi potete creare il personaggio che volete. L'archetipo è soltanto una traccia per dare un'idea di quello che voi volete che sia il vostro personaggio a voi stessi per aiutarvi a ruolarlo e agli altri che devono approcciarsi a lui. Ma poi siete veramente liberi di fare praticamente qualsiasi cosa. Dopodiché abbiamo da scegliere le sfere di influenza. Le sfere di influenza non sono necessariamente, come dire, legate all'archetipo, o meglio, vediamo che le sfere di influenza sono molto specifiche. Adesso vi dico quali sono. Allora, le sfere di influenza sono la sfera amministrativa, la sfera commerciale, la sfera scientifica, la sfera occulta, quella militare, quella dell'illegalità, quella sacra e quella dell'intrattenimento. Come vedete, ogni sfera è chiaramente legata ad un archetipo. Ma non c'è nulla nel manuale che ci obbliga ad avere una sfera di influenza che si basi sul nostro archetipo. Quindi nulla mi vieta di fare, che ne so, l'uomo d'affari che però ha una forte influenza nella sfera, che ne so, scientifica. Poi tocca a me dare la spiegazione, magari perché sono un mecenate. Finanzio gli scienziati che vogliono fare ricerca e quindi sono liberi di fare le loro ricerche con i miei soldi e quindi sono molto influente in quella sfera, per dire. Adesso sto inventando una cosa a caso. Quindi non c'è nulla che ci obblighi ad avere un'influenza diretta nella sfera che sarebbe l'emanazione più canonica dell'archetipo che abbiamo scelto. Anche qui dobbiamo investire dei punti. E a cosa serve investire dei punti? A darci, diciamo, dei livelli, si chiamano proprio livello di sfera, che va da 1 a 5. A seconda del numero di punti che noi abbiamo investito, apparteniamo a uno di questi livelli di sfera. Da 1 a 30 punti siamo a livello sfera 1, da 31 a 50 a livello sfera 2, da 51 a 70 a livello sfera 3, da 71 a 90 livello sfera 4, da 91 a 100 livello di sfera 5. Cosa succede? Quindi noi abbiamo una determinata influenza e ci conoscono, abbiamo un peso specifico, politico, decisionale, economico in una di queste sfere o in più sfere, perché nulla ci vieta di investire un sacco di punti in un sacco di sfere. Mi prendo poche abilità ma sono una persona molto influente, lo posso fare. Lex Occultum mi permette di fare quello che voglio nel mio personaggio. Questa è la cosa più bella di questo gioco, della creazione del personaggio di questo gioco, che veramente io posso fare un cialtrone a fare qualunque cosa, ricco, sfondato, che però ha un'influenza fotonica in tutto, perché sono un appartenente all'alta nobiltà, sono il duca di sta minchia, ho un pacco di soldi e un sacco di influenza in tutto, però sono veramente l'ultimo a fare qualunque cosa. Lo posso fare. Bello è anche questo di sto gioco, veramente interessante la creazione del personaggio. Dicevo, a seconda di quanto il livello di sfera è alto, io sono conosciuto all'interno della mia sfera e all'interno delle altre sfere. Attenzione, perché se io sono un livello 5 della sfera commerciale, quindi sono uno dei 5 mercanti più ricchi di Francia, magari anche quello della sfera amministrativa sa chi sono, perché pagherò un sacco di tasse, perché se io mi incazzo e dico va bene, allora io tolgo tutti i miei soldi da qua, li disinvesto e vado a investire in Germania, alla Francia tolgo il 3% del PIL, Cioè, quindi mi conoscono, ok? Quindi le sfere sono anche interconnesse in questo senso. Più il mio livello è alto, più sono conosciuto all'interno della mia sfera, all'interno delle altre sfere, e più avrò potere decisionale all'interno della sfera, politico all'interno e all'esterno della sfera, e anche, diciamo, un po' come fosse una gilda, tra virgolette, potrò ricevere o dare incarichi a persone che mi stanno sopra o che, a cui sto sotto in questa sfera. Quindi anche la sfera di influenza è molto importante. Dopodiché il manuale ci dà gli attributi secondari. Gli attributi secondari non sono da comprare, attenzione. Sono o scelte o, diciamo, derivazioni di quello che abbiamo scelto prima. Adesso mi spiego meglio. Allora, il primo attributo secondario da scegliere è l'età, poi l'altezza e il peso, e va bene, e questo ci sta. Poi abbiamo un movimento massimo. Movimento massimo non è che lo vado a scegliere. Cosa farò? Andrò a vedere qual è la destrezza del personaggio e in base a quella avrò il movimento del mio personaggio. Così come a seconda delle discipline controllo corporeo che va su agilità, il movimento subisce un aumento di un metro a seconda di quanto io ho in controllo corporeo, così come in destrezza. Poi a seconda dell'armatura che indosso potrei essere più o meno restrained, diciamo. Adesso non mi viene in italiano, portate pazienza, è puro il manuale in italiano, però mi viene restrained. Quindi in base anche a cosa indosso potrò avere più o meno movimento comunque. Poi abbiamo la mano dominante, quindi dovrò scegliere se il mio personaggio è destrorso o mancino. Questo inciderà quando vado a combattere con la mia mano primaria o quella secondaria, a meno che io non prenda ambidestria, va bene. E poi c'è sopravvivere in natura. Qui di nuovo dipende dalle discipline, delle competenze che ho, quindi a seconda di quanto ho in sopravvivenza o nella competenza a viaggiare avrò più o meno competenza nel sopravvivere in natura. Che cosa significa questo? Che morirò o comunque subirò problemi quando sono fuori da un insediamento antropizzato, quindi un qualsiasi città, villaggio o qualsiasi cosa, e sono nella natura selvaggia a procacciarmi il cibo, l'acqua, fare un accampamento senza che mi piova sulla testa o che crolli un albero e mi scenda nel cranio, eccetera eccetera, quindi a trovare i posti migliori dove accamparsi e quant'altro. I punti salute, quello che abbiamo detto prima, a seconda del valore di costituzione, a seconda del valore di salute, tutto questo mi va a modificare i punti salute, sia di salute fisica, sia che di salute mentale, quindi tutti attributi derivati. Poi abbiamo il fato. Il fato, invece, è una caratteristica che non dipende da nulla, ma va tirata. È l'unica cosa di tutta la scheda di Lex Occultum che si tira. Questo perché? Perché il manuale vi dice che il fato sostanzialmente determina gli eventi della vita del personaggio, ma non sulla base di quello che il personaggio fa o pensa. È la sfiga o il culo che ha il personaggio sostanzialmente, perché nessuno esattamente sa cosa il fatto gli riserva, no? E quindi non c'è un mezzo con cui poterlo controllare, va a culo sostanzialmente. Quindi punti fato si tirano, quindi un D3 più 1, punti fato, all'inizio dell'avventura, e saranno insostituibili. Cioè, una volta che li hai spesi, punto, basta, quello è il tuo fato, quello che la vita ti ha dato, non li puoi recuperare. E nulla. Quindi, però, giustamente, che cosa servono i punti fato? Come si usano i punti fato? È molto semplice. Il manuale ve lo descrive così. Vi dice, i punti fato servono a portare indietro le lancette. Che cosa significa questo? Che quando voi spendete un punto fato, tornate a esattamente il momento prima che sia avvenuta l'ultima scena. O in combattimento, vabbè, l'ultima azione, chiaramente. Questo può servire o per evitare di morire come un cane in combattimento, o anche magari una scena che si è giocata in un certo modo è andata a merdissima, è successo un disastro, un personaggio può dire fermi tutti, spendo un punto fato, riporto le lancette indietro, torniamo a inizio scena e ce la rigiochiamo diversa da come l'abbiamo giocata. È un'arma potentissima, tant'è che durante le campagne che voi giocherete non si ricaricheranno mai i punti fato, cioè sono persi permanentemente. Per tutto il resto della sua vita quel personaggio lì non avrà mai più i punti fato che ha speso. Ok, non c'è nessun modo di ricaricarli, neanche fra un'avventura e l'altra, fra una campagna e l'altra, come ricompensa ad un grande una grande prova che ha fatto il gruppo. No, i punti fato non si recuperano mai finché il personaggio non muore. Vabbè, poi il resto sono il passato, gli obiettivi e l'aspetto fisico del personaggio. Chiaramente qua dovrete andare a deciderlo voi, quindi qual è l'aspetto fisico del personaggio, qual è il suo passato, quindi il suo background, andrete a costruirvi un piccolo background, così come gli obiettivi del personaggio, quindi da dove arrivo e dove voglio andare. Queste sono tutte decisioni che spettano al giocatore, chiaramente, e che finisce un po' di costruirsi questo benedetto personaggio. Poi abbiamo l'equipaggiamento, quindi cosa posso permettermi dipende dall'archetipo, ecco questo è importante, mi ero dimenticato sull'archetipo. L'archetipo vi dà anche i fondi iniziali, sono anche modificati con un moltiplicatore dallo stato sociale che avete scelto all'inizio, quindi il vostro archetipo vi dà un tot di ducati, che sono la moneta di Lex Occultum iniziali, che dovrete moltiplicare per un fattore che dipende dallo stato sociale che avete scelto. Ad esempio, se appartenete al ceto basso, moltiplicherete per 0,75, quindi avete tre quarti dei ducati che vi darebbe normalmente il vostro archetipo. Se appartenete all'alta nobiltà, per esempio, lo moltiplicate per 3. Ok, quindi il divario è enorme, eh? È enorme fra i ceti sociali. Questo è quello che vi serve appunto per poi andare ad acquistare l'equipaggiamento, perché l'archetipo non vi dà un equipaggiamento di base, vi dà dei soldi. Con quei soldi voi vi andate a costruire l'equipaggiamento del vostro personaggio. L'ultima parte della sezione della costruzione del personaggio si chiama migliorare e vi spiega come si può migliorare il personaggio. È veramente di una banalità sostanziale, cioè man mano che voi andrete avanti nelle avventure guadagnerete dei punti avventura. Ogni punto avventura è esattamente l'equivalente di un punto creazione del personaggio. Quindi quei famosi 500, 800, 1000 punti che avete alla creazione del personaggio, voi immaginatevi che i punti avventura siano esattamente la stessa cosa. Quindi al termine di un'avventura il master vi dà tot punti avventura e voi li utilizzerete con gli stessi costi, nello stesso modo, proprio esattamente come alla creazione del personaggio. Uguale, uguale. Uguale. Quindi insomma poi vi spiega un pochino, qui vi dà dei consigli su quando permettere ai personaggi di spendere i punti per rendere le cose più verosimili, come assegnare punti avventura e quant'altro. Dopodiché la sezione sulla creazione del personaggio è finita e vi apre invece quella che è la sezione abilità del personaggio, quindi vi va a spiegare una per una tutte le abilità che ha a disposizione il personaggio, con per ogni abilità le relative discipline e per ogni disciplina le relative competenze. Ora ce le vediamo velocemente, una per una, ma prima vi devo spiegare un pochino come sono suddivise, perché è un sistema un po' particolare. Purtroppo non sarà semplicissimo darvi un'infarinatura su questa cosa, perché come vi dicevo all'inizio della puntata, non avendovi parlato assolutamente di come si effettua una prova, perché non è in questo manuale ma è in Lex Libris e quindi quello che vedremo nel prossimo episodio, di regole vere e proprie non ne abbiamo parlato, per cui dovete un pochino prendermi per il momento con beneficio di inventario. Io cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, in modo che possiate capire. Dalla prossima puntata, quando vedremo nel concreto, nello specifico, il regolamento e come si effettuano le prove, allora sarà tutto più chiaro. Allora, vi dicevo già prima che le abilità sono divise in abilità, discipline e competenze. Queste tre parti compongono ogni singola abilità, andando sempre più nello specifico, cioè l'abilità è un qualcosa di generico, di generale, che poi va sempre più nello specifico con le sue discipline e nelle sue competenze. Vi faccio un esempio per farvelo capire meglio. Prendiamo ad esempio l'agilità, che poi sarà la prima disciplina che è nel manuale, quindi sarebbe anche la prima che vi devo descrivere. Agilità è il nome dell'abilità, quella generale. All'interno di agilità abbiamo tre discipline, che sono controllo corporeo, acqua ed equitazione. All'interno di ognuna di queste discipline abbiamo delle competenze. Controllo corporeo all'interno a ambidestria, parkour e schivare, acqua a nuotare e tuffarsi, equitazione a cavalcare e guidare carri. Quindi abbiamo delle abilità più generali, in questo caso tutto quello che abbiamo descritto si basa sull'agilità del personaggio, ma poi nello specifico abbiamo le discipline, quindi quello che rientra in controllo corporeo non c'entra nulla con quello che rientra in equitazione, le competenze vanno ancora più nello specifico, quindi all'interno del controllo corporeo la mia abilità nel parkour sarà diversa comunque nella mia abilità nello schivare, anche se sono tutte parte di agilità. Questo perché? Perché come vedremo la prossima volta, quando si vanno a effettuare delle prove si andrà comunque ad avere un minimo sindacale, che è il valore nell'abilità. Tutti hanno un tot, di, diciamo, un valore standard in un'abilità. Quindi io di agilità, anche se sono un personaggio che non basa nulla sulle abilità di agilità, avrò comunque un valore di agilità. Non avrò magari punti in nessuna delle sue discipline o delle sue competenze, ma potrò comunque effettuare un tiro che si baserà sul valore generale di agilità. Invece, ad esempio, se io sono, che ne so, un ladro, ok? Un ladro che si va la sera, passa sui tetti e va a fare i colpi all'interno delle magioni, avrò sì un valore di agilità, ma avrò speso un sacco di punti magari nella disciplina controllo corporeo e in particolare in parkour come competenza. Quindi quando io andrò a fare una prova di parkour sarò molto più competente che quando farò una prova di nuotare, per quanto tutte e due le cose facciano parte dell'abilità agilità, vanno a sommare valori diversi, perché io avrò un valore nell'abilità, un valore nella disciplina e un valore nella competenza. Io però mi vado a prendere nella situazione specifica soltanto il valore dell'abilità se quello che sto facendo non rientra nell'ambito di una specifica disciplina o competenza che io possiedo in quell'abilità lì. Oppure mi andrò a prendere il valore dell'abilità più quello della disciplina se io sono competente in quella disciplina ma non in quella competenza. Tutte e tre, abilità, disciplina e competenza, se sono competente anche nella competenza. Faccio un esempio così capite meglio. Quello di prima. Allora, io sono un ladro, salto sui tetti e faccio queste cose fighissime. Benissimo. Se io vado a fare una prova di parkour, avrò come valore di riferimento la somma del mio valore di agilità più di controllo corporeo più di parkour. Quindi sommerò l'abilità, la disciplina e la competenza. Se lo stesso personaggio magari poi vuole che ne so, schivare, ma non ha messo punti in schivare, perché ho un personaggio che in teoria non voglio che arrivi in combattimento, dovrei riuscire a scappare prima. Facciamo finta, sto dicendo le cose a caso. Allora in quel caso andrò per quella prova a prendere il mio valore di abilità, agilità, più il mio valore di disciplina, controllo corporeo, perché comunque schivare fa parte di quella disciplina lì, ma non avrò anche il valore di competenza, perché magari non ho punti in schivare, quindi mi limiterò a utilizzare il valore dell'abilità più il valore della disciplina. Se invece avessi anche dei gradi in schivare, benissimo, ci metterò i gradi di schivare, che saranno comunque diversi da quelli di parkour. Quindi è un po' macchinosa come cosa, però vedrete che quando ci prendete la mano e avete il manuale sotto gli occhi è abbastanza facile. È che spiegarlo così, senza avervi mai detto come si fa una prova, eccetera, eccetera, è un po' complicato. Però qui nel manuale Alter Ego non c'è quella parte, ma spiegarvi questo era importante perché... perché all'interno di questo manuale, e per la precisione nella sessione delle abilità, ci sono i costi. I costi di che cosa? Di abilità, di disciplina e di competenza. Quindi, mentre per aumentare le abilità di un punto, come abbiamo visto alla creazione del personaggio, un punto mi aumenta un punto nella mia abilità, per le competenze, per le discipline, non è così. Nel senso che per aumentare di uno una disciplina, una competenza, c'è una tabella che ti dice quanto questo ti costa. Quindi per dare un punto a una disciplina dovremo spenderne 7 di punti, per metterne 2 14, per metterne 3 21, per metterne 4 28, per metterne 5 35, quindi di 7 in 7. Ma questa tabella è importante anche perché ci dà il prerequisito che dobbiamo avere come valore nell'abilità corrispondente per poter prendere un tot di gradi nelle sue discipline, nelle sue competenze. Quindi per poter prendere il primo livello di una disciplina o di una competenza dovrò avere l'abilità corrispondente almeno a 4, su un massimo di 10, perché le abilità arrivano al massimo a 10. Per poter prendere i livelli 2 e 3 devo avere almeno 7, per poter prendere i livelli 4 e 5 devo avere la disciplina, l'abilità a 10. Questo perché avere 4 o 5 in una disciplina e una competenza vuol dire essere super specializzati in quella cosa lì. Quando andremo a effettuare la prova vedremo che questo costo in più è perché soprattutto le competenze danno molto vantaggio a fare le prove, ma questo lo vediamo più avanti, perché adesso sennò vi metto in testa 200 cose e non ci capite nulla. Comunque, tornando a noi, dicevamo, l'agilità l'abbiamo vista, ma la rivediamo velocemente e vi dico, la prima abilità che abbiamo è agilità, quindi abbiamo la divisione nelle discipline controllo corporeo, che si divide ancora nelle competenze ambidestria, parkour e schivare, la disciplina acqua, che si divide nelle competenze nuotare e tuffarsi, e la disciplina equitazione, che si divide nelle competenze cavalcare e guidare carri. Abbiamo poi l'abilità di combattimento, molto importante ovviamente, si divide come prima disciplina a armi da tiro, che ha le competenze archi, armi da lancio, fucili e pistole. Poi abbiamo la disciplina armi da mischia, che ha le competenze armi a due mani, armi a una mano e scudi. Poi abbiamo la disciplina combattimento senza armi, che ha le competenze lottare e rissa. E per ultimo abbiamo la disciplina esperienza in battaglia, che ha le competenze azioni in combattimento e reattività in combattimento. Su quest'ultima mi ci voglio soffermare un istante, perché magari è una cosa un po' meno immediata da capire che cos'è. Esperienza in battaglia è una disciplina che ci dà dei vantaggi quando andiamo ovviamente in combattimento, e a seconda delle competenze che prendiamo abbiamo o un incremento dell'iniziativa con reattività in combattimento, che ci aumenta sostanzialmente appunto l'iniziativa, mentre che azioni in combattimento ci dà dei punti azione in più durante il combattimento, perché come vedremo poi nel prossimo episodio, quando andiamo sul manuale Lex Libris, durante il combattimento qui non funziona, diciamo, alla D&D, dove abbiamo l'azione di movimento, poi abbiamo un'azione gratuita, magari un'azione bonus, un'azione standard, un'azione di round completo, no. Qui abbiamo un tot di punti azione, un po' come funziona nei videogiochi a turni con battaglie tattiche. Il personaggio ha un tot di punti azione, fare ciascuna azione mi costa un tot di punti, semplicemente. Questa abilità, cioè questa competenza, in realtà mi dà dei punti addizionali che posso spendere in combattimento, quindi posso fare più cose, ok? Bene, andiamo avanti. Poi abbiamo un'altra abilità che è comunicazione, che ha tre discipline. La prima è lingue, che si divide in leggere e scrivere, lingua madre e lingue straniere. Poi abbiamo la disciplina etichetta, che si suddivide in moda e rapporti sociali. Anche qui mi fermo un secondo, considerate che siamo nel XVIII secolo, la moda è una cosa importantissima qua, addirittura c'è una tabella con il valore degli abiti che indossi, se sono alla moda di quest'anno, se sono dell'anno scorso, la qualità dei vestiti, perché questo vi può permettere o impedire di accedere a determinate diciamo situazioni, magari un ballo di corte, magari un'udienza con un nobile, eccetera eccetera, proprio per entrare all'interno di determinati posti o comunque per fare un'impressione di un certo tipo, che poi vi incide sulle meccaniche. Quando andate a fare i tiri di dado, voi dovete essere vestiti in un certo modo, saper parlare in un certo modo, porvi in un certo modo. Quindi, nonostante sembri una stupidaggine, etichetta, sia moda che rapporti sociali, sono due abilità fondamentali, soprattutto se volete giocare un personaggio con uno status sociale un po' più alto. L'ultima delle discipline di comunicazione è retorica, che come competenze ha contrattare e persuasione. Non mi soffermo sulle lingue perché c'è tutta una serie di tabelle, ovviamente, su quali lingue sono disponibili, come far apprendere linguaggi addizionali e tutto quanto, ma questo è un grande classico dei giochi di ruolo, potete tranquillamente leggerlo nel manuale. Dopodiché abbiamo l'abilità cultura. Cultura si divide in due discipline, che sono diritto, che come competenze ha amministrazione, araldica, corruzione, economia e legge, e la disciplina umanistica, che ha come competenze archeologia, arti e letteratura, filosofia e storia. Scusate questa voce veramente terribile, ma come vi dicevo, ho avuto questa laringotracheite, mi ha veramente spaccato in due. Poi abbiamo una disciplina, scusate, una abilità molto importante in questo gioco, che è esoterismo. Sempre consigliato che nel gruppo qualcuno abbia dei valori abbastanza alti in esoterismo, perché è veramente importante ed utile come abilità. Allora, esoterismo si divide in una marea di discipline, sono cinque. La prima è esseri soprannaturali, che come competenza ha bestiologia. Ovviamente questo è, non, cioè, si spiega da solo, ma è quanto il tuo personaggio è vicino a un Witcher, quanto conosce delle bestie che vengono, diciamo, da altri piani, piuttosto che mostri, piuttosto che cose di questo tipo qua. Poi c'è come discipline De Sodalicorum, che si divide in letteratura occulta, simbolismo esoterico e sub rosa ductus. Non ve le spiego tutte perché veramente ci facciamo una puntata, anche perché, come vi dicevo prima, l'abilità esoterismo vi dà anche accesso a una serie di, prendetemi con le pinze e tra virgolette, abilità soprannaturali, ok? Quindi ci sarebbe troppo da parlare, ok? Però non voglio neanche farvi troppo spoiler, perché ci sono delle cose veramente interessanti ed è bello che poi ve lo leggiate all'interno del manuale. In questo caso il simbolismo esoterico comunque è una di queste, diciamo, competenze che vi dà accesso a una serie di situazioni particolari. L'unica cosa su cui vorrei spendere due parole, perché non si capisce magari che cos'è, è in generale cosa vuol dire adesso Daliciorum in generale. È una disciplina che praticamente vi permette una conoscenza più approfondita con le società occulte, le comunità e ordini particolari, i loro scopi, la loro storia, le loro credenze, quelli che sono i loro simboli, eccetera, eccetera, ok? Quindi è proprio la conoscenza occulta alla White Wolf, per capirci, tipo in vampiri occulto, è questa roba qua. Poi abbiamo la disciplina divinazione, che si divide nelle competenze numerologia e preveggenza. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire, questi sono poteri soprannaturali che il personaggio può avere. E poi abbiamo due discipline contrapposte, che sono sentiero della mano destra e sentiero della mano sinistra, che sono a loro volta suddivise in, per il sentiero della mano destra, medicina mentis dextera e magia bianca. Per sentiero della mano sinistra, medicina mentis sinistra e magia nera. Ovviamente anche queste competenze vi danno accesso a poteri soprannaturali. Non vi immaginate mai però in questo gioco di fare il necromante o, che ne so, o l'invocatore di D&D, non funziona così, e neanche l'evocatore di D&D. Sono piccoli incrementi soprannaturali che non sono i maghi di Dungeons and Dragons, ma neanche qualcosa che ci va vicino, neanche tipo i tremer di vampiri, piuttosto che non lo so, perché veramente sono piccole cose che può fare il vostro personaggio di occulto, ma veramente piccole cose, Andiamo avanti. L'altra abilità è furtività, che si divide come disciplina in individuazione, che come competenza è leggere labiale, osservare e scoprire. Poi abbiamo la disciplina elusione, che si divide in colpo velato, muoversi silenziosamente, nascondersi e camuffarsi, travestimenti. L'ultima disciplina è rapidità di mano, che si divide in armare e disarmare trappole, borseggiare, nascondere oggetti, scassinare e segnali da ladro. Su queste non mi soffermo, non perché sono brutto e cattivo, ma perché sono palesemente chiare, cioè non c'è nulla di cui dover spiegare, ecco. Poi abbiamo l'abilità giramondo. Giramondo è divisa in due sole discipline, che però sono molto importanti, ve le consiglio. Io quando ho giocato le ho trovate davvero utili, e meno male che avevamo un compagno di squadra che le aveva piuttosto alte, perché ha giocato il viaggiatore, quindi comunque facevano parte delle sue abilità di classe chiave, di archetipo, pardon, chiave. Meno male, perché sennò quando siamo usciti dalle zone civilizzate saremmo veramente finiti malissimo. Allora, dicevo, giramondo ha come discipline sopravvivenza, che è suddivisa nelle competenze accamparsi e viaggiare, e mi riferivo a queste prima, e poi alla disciplina studi sociali, che è suddivisa in conoscenza di culture e persone, geografia e sfere di influenza. Poi abbiamo l'abilità intrattenimento, che come discipline ha giocare d'azzardo, suddivisa in barare, giochi e gioco d'azzardo illegale. La disciplina danza e recitazione, suddivisa in coreografia, danza e appunto recitazione. La disciplina musica, che è suddivisa in cantare, composizione e suonare strumento. E la disciplina numeri da circo, che è suddivisa nelle competenze camminare sulla corda, giocoleria e trucchi da fakiro. Io di queste vi dico la verità, con quel personaggio di cui vi raccontavo prima, la mia cortigiana spia, avevo dei livelli abbastanza alti in giocare d'azzardo, specificatamente in barare e gioco d'azzardo illegale, e mi sono divertito molto e mi è stato anche molto utile. Devo dire che un sacco di informazioni le ho carpite ai tavoli da gioco, ma veramente tante, perché è comunque utile ed è una situazione nella quale si sviluppa un bel roleplay al tavolo. Ve la consiglio così, pur parlé. Dopodiché andiamo alla prossima abilità, che è professioni. Professioni è divisa in gestione degli animali, che è una disciplina, che al suo interno come competenze ha addestrare animali, cacciare con animali e curare animali. La disciplina caccia e pesca, anche questa fondamentale come quella di prima che vi dicevo della sopravvivenza, eh? All'interno a cacciare, pescare e seguire tracce, utilissimo. E poi alla disciplina lavorazione, artigianato e falsificazione. Qui, anche secondo il personaggio che fate, può essere molto utile anche questa. Dopodiché abbiamo la disciplina scienza, scusatemi, ce l'ho con disciplina, l'abilità scienza, che è divisa in quattro discipline, che sono sanità, suddivisa in cura mentale e guarire, filosofia naturale, suddivisa in biologia, chimica, fisica, geologia e matematica, scienza applicata, suddivisa in farmacia e tecnologia, e trasmutazione, che ha soltanto alchimia come competenza. Qui non ve lo sto neanche a dire, ma anche questa abilità qui, scienza, in molte delle sue cose è in grado, a parte il fatto che ovviamente la disciplina sanità è utilissima perché non c'è il chierico in questo gioco, quindi l'unica cosa che potete sperare di avere in gruppo è un medico. Qui vedremo poi nel prossimo episodio che recuperare dalle ferite non è semplice. Infatti è un gioco investigativo, ricordatevelo sempre, anche se ci sono tante abilità di combattimento, il combattimento riveste comunque un ruolo con, diciamo, organico, ecco, perché le regole sul combattimento sono belle articolate. Però il combattimento deve essere sempre l'ultima scelta, perché veramente quando venite feriti recuperare è veramente complicato. Non è un gioco nel quale poi mi faccio una dormita e sono nuovo. Non funziona così e vi garantisco che è un problema poi. Comunque l'abilità scienza è veramente un'abilità molto molto utile e comoda, non soltanto ovviamente per sanità, ma per un sacco di cose, perché anche scienza applicata vi permette o di costruire, riparare o capire piccoli dispositivi attraverso la competenza tecnologia, oppure attraverso farmacia potete comunque fare distillati, impacchi, cose molto importanti dal punto di vista anche lì sanitario. Ovviamente non sto neanche a dirvelo, trasmutazione, alchimia è una di quelle competenze che vi dà accesso a un sacco di cose fighissime, ma che ahimè non sono viste benissimo da qualcuno, però vabbè. E il qualcuno di cui parliamo è un po' chi sfrutta l'ultima abilità di cui dobbiamo parlare, che è teologia, che si divide in due discipline, che sono arti divine, divisa in cura pastorale, incitare coraggio, misticismo e potere sacro. L'altra disciplina è De Religionibus e si suddivide in conoscenza dei miracoli, De Sub Rosa Religione, iconografia, letteratura religiosa e religio. Anche questa è un'abilità che ovviamente vi darà accesso a un sacco di roba se deciderete di sfruttarla, sia dal punto di vista dei poteri sovrannaturali che da quelli di cura mentale. Però non c'è il chierico, eh? Non c'è il chierico, però chiaramente per chi ha fede, chi crede, i poteri tra virgolette di essere tranquillizzato, calmato da un sacerdote, di chi ha insomma determinate competenze nell'abilità teologia, vi permette di recuperare punti sanità mentale e cose di questo tipo qua. Io vi chiedo scusa, ma veramente non sono ancora in forma. E ovviamente le arti più, tra virgolette, sovrannaturali ce le avete dalla parte di arti divine come disciplina, quindi misticismo e potere sacro soprattutto. Cura pastorale, quello che vi dicevo poco fa, incitare coraggio è comunque un qualcosa che serve soprattutto in combattimento. E con teologia si chiude la disamina sulle abilità, perché sono finite per fortuna. Come avete visto, le abilità di per sé stesse non sono tantissime, ma con questo sistema a ramificazione in realtà ci sono una marea di posti dove andare a spendere punti tra le discipline, le competenze, le abilità. Ce ne sono veramente tante. Quindi bisognerà fare delle scelte. potrete decidere di essere meno bravi ma in più cose, oppure andarvi a specializzare di più in alcune aree. Noi come gruppo abbiamo deciso, quando giocavamo all'Ex Occultum, di avere più persone specializzate nelle varie cose, perché ovviamente è vero che se poi in certe situazioni ti manca quel personaggio sei in braghe di tela, però è anche vero che tanto per far tante cose male tutti non ha molto senso, anche perché qui veramente, essendo un gioco di investigazione, non stiamo parlando di un party di Dungeons and Dragons, quindi avere personaggi che fanno bene il loro è importante anche dal punto di vista del dover andare da soli a fare qualcosa, cioè mi spiego. Mentre che voi in altri giochi, adesso più D&D perché semplicemente è molto conosciuto, in D&D se non voglio splittare il party non lo splitto e vaffanculo. Qua invece ci sono delle situazioni nelle quali sarete praticamente obbligati a splittarlo al party, nel senso che se c'è da andare a fare un'udienza con un nobile di un certo tipo, cioè da un certo livello in su, che non è appartenente alla piccola nobiltà ma sono nobili veri, tipo i duchi, quelli che sono a corte eccetera eccetera, state tranquilli che se non avete un personaggio di alta società non ci andate, ma se anche ce l'avete ci va solo lui, cioè il pezzente sta fuori, ma sicuro, così come quando andate magari in una loggia di una società esoterica e chi non ha iniziato sta fuori, entra lui, fa quello che deve fare, ma gli altri stanno fuori. Stessa cosa per quanto riguarda le società segrete legate alla chiesa, quindi vi troverete spesso in delle situazioni in cui magari non c'è un personaggio specifico che, se magari è bravo lui a fare qualcosa e voi no, siete in braghe di tela. Lì sta poi all'abilità del party evitare queste situazioni nel momento in cui non sia tutti insieme. Però, insomma, in qualche modo si farà. L'hanno fatto tutti, voglio dire. Arriviamo all'ultima parte del manuale. Allora, l'ultima parte del manuale riguarda l'equipaggiamento. Qui veramente faccio una scorsa veloce perché non ha nessun senso che mi addentri più di tanto. Nella sezione dell'equipaggiamento avete innanzitutto la parte iniziale che vi spiega quali sono più o meno i salari medi dei vari personaggi, quindi quello che voi avete a disposizione a livello monetario, non all'inizio ma durante poi il gioco e la campagna. Il come spenderli, ovviamente, quindi in questo caso poi vi spiega la qualità degli oggetti, i moltiplicatori per il prezzo in base alla qualità e tutte queste cose qui. Poi c'è la sezione che vi raccontavo prima dei vestiti, della moda, di quanto sia importante avere l'abito giusto al posto giusto nel momento giusto, il costo di quell'abito, quanto in voga, quanto invece la sua fattura, magari anche se è del 2 anni fa, però è di una fattura di un sarto che magari fa le cose su misura solo a determinate persone, eccetera eccetera, quindi andate a compensare il fatto che sia un abito più vecchio ma con una qualità incredibile, cioè vi dà tutta una serie di di parametri con cui scontrarvi. Poi ovviamente ci sono tutti gli equipaggiamenti standard dell'avventura, i corredi, tutte queste cose qui, i classici kit, tipo il kit del viaggiatore, il kit dello scattinatore, il kit del cacciatore, tutte queste cose qua. Poi c'è la parte che riguarda anche gli animali, i servizi, quindi le osterie piuttosto che le taverne, piuttosto che il passaggio in carrozza, via nave, eccetera, eccetera. Dopodiché arriviamo a una nota che qui sarà un po' anche qua complicato spiegarvi, e cioè le armi. Perché è un po' più complicato spiegarvelo? E starò infatti sul generico. Nella tabella delle armi vedrete che avete il prezzo, nelle armi da tiro, da lancio, eccetera, eccetera, la gittata, il nome dell'arma, la qualità, eccetera, e soprattutto il danno. Ora, non avendo visto come funziona il lancio dei dadi per i danni, è una cosa un po' complicata, nel senso che ve la faccio breve. Poi la vedremo più nello specifico nel prossimo episodio. Allora, il danno delle armi si tira sempre col dado da 10, ok? Quindi un pugnale, un fucile, uno stocco, un martello a due mani, un qualsiasi cosa, tira sempre i dadi da 10 per i danni. Quello che cambia è il tiro aperto. Cos'è il tiro aperto? È il numero di dadi che poi voi andrete a tirare per incrementare il danno dell'arma. Praticamente voi avrete un numero sopra il quale, o meglio, a partire dal quale potrete rilanciare il dado che avete appena lanciato e sommare al lancio di dado successivo. Esempio, tiro aperto 9 e 10 vuol dire che io tirerò un dado da 10, se faccio 9 o 10 tirerò un altro dado da 10 e lo andrò a sommare al primo, di cui se farò 9 o 10 tirerò un terzo dado e così via. Quindi la differenza di danni delle armi non è sul singolo dado, ma è sulla percentuale di possibilità che ci sia che a ogni singolo tiro voi possiate aggiungere un altro dado, che non è una roba memorabile, me ne rendo conto, perché l'idea che di partenza potenzialmente una pugnalata e una fucilata in un occhio ti facciano lo stesso danno fa un po' ridere, però in questo gioco funziona così. Quindi voi avrete magari armi che hanno tiro aperto 10, quindi per poter aggiungere un altro dado dovrete fare per forza il massimo del tiro, altre armi che magari avranno tiro aperto 7-10, e chiaramente è molto più semplice che avvenga insomma questa cosa qua. E qua avete appunto tutta la tabella delle armi, vi spiega i come, i perché, i quando, e avete anche per quanto riguarda la zona delle armi da fuoco, l'inceppamento. Quindi quando si può inceppare l'arma, come vi dicevo, per tutte le armi da distanza, la gittata che si divide in corta e lunga, quando sparate a distanza lunga dimezzerete il danno, ok? Una volta che avrete tirato il danno ne farete la metà, quindi se andate oltre distanza corta dell'arma. C'è il prezzo e una cosa importante che non vi ho detto prima è che le armi hanno anche un valore che si chiama modificatore di oggetto, MO, che è un nome terribile, non so come fosse in inglese perché questo non l'ho mai letto in inglese, devo essere sincero. Comunque è il modificatore al tiro per colpire che vi dà l'arma, quindi se un'arma non ha un modificatore è perché è un'arma generica. Ci sono alcune armi magari che sono particolarmente facili da utilizzare, leggere, bilanciate, vi daranno un modificatore positivo, delle armi particolarmente complicate, particolarmente pesanti, eccetera, eccetera, che vi daranno un modificatore negativo. Poi abbiamo il punto di rottura, che hanno soprattutto tutte le armi da mischia, che rappresenta praticamente quanto danno l'arma può sopportare prima di rompersi, perché sì, le armi si possono rompere, soprattutto se le usiamo per parare. Questo lo vedremo poi, perché anche qua le regole sulle parate e tutto il resto sono in Lex Libris, per adesso prendetemi così, con beneficio di inventario. Comunque, le armi si possono rompere e hanno un punto di rottura. Dopodiché abbiamo anche l'MI, che è il modificatore all'iniziativa, quindi utilizzando una determinata arma, sempre appunto veloce, un pugnale, avrà un modificatore iniziativa positivo e magari un asciabipenne avrà un modificatore negativo. E questa devo dire che è una cosa che a me in generale piace molto nei giochi, cioè che il fatto che io utilizzi un'arma leggera e piccola e magari faccio un po' meno danno mi avvantaggi nel colpire prima rispetto a uno che magari quando mi prende mi dilania, però tanto deve sopravvivere al mio attacco, è una cosa che secondo me è interessante. Dopodiché abbiamo anche una cosa che si chiama AA, azioni armate. Ecco, questo spiegarvelo senza che voi abbiate idea di come funzionano le regole del gioco è una roba piuttosto complicata. Diciamo che il valore di azioni armate, per essere così semplici nella descrizione, non è altro che il numero massimo di attacchi che potete fare in un round con quell'arma, grosso modo, così per essere chiari. Spero di essere stato sufficientemente chiaro sulla cosa, ma purtroppo il modo in cui sono stati suddivisi i manuali È abbastanza complicato, volendo spiegare a qualcuno che non ha letto il manuale delle regole queste cose, ammetto che non sia proprio semplicissimo. Però è così, e quindi mi dovete per il momento credere sulla parola, vedrete che poi col prossimo episodio sarà tutto più chiaro. Comunque la roba strana è finita, quindi sull'equipaggiamento, sulle armi perlomeno non vi dico altro, perché penso sia sufficientemente complicato così ascoltare uno che parla di cose delle quali non riuscite a capire. Per farvi il riassunto in breve vi ricordo, allora, azioni armate, numero massimo di attacchi che posso fare con quell'arma, il punto di rottura, quanto danno può resistere quell'arma prima di rompersi, il modificatore di oggetto, che è il, diciamo, vantaggio, svantaggio, bonus, malus, che ci dà quell'arma a colpire nel momento in cui la utilizzo. Il modificatore di iniziativa è il bonus o il malus all'iniziativa che mi dà l'utilizzo di quell'arma. Diciamo che le cose un po' più particolari sono quelle, perché poi il nome dell'arma, il danno, la gittata, la qualità e il prezzo sono cose che sono chiare di per sé stesse, insomma. Bene. Poi l'ultima sezione è su tutte quelle cose tipo le coperte, il mazzo di carte che mi voglio portare dietro, lo specchio, se voglio andare dal barbiere quanto mi costa, se voglio, che ne so, farmi leggere le carte o andare al teatro quanto mi costa, la fialetta di acido e tutte queste cose qua. Quindi l'equipaggiamento generico e generale, sul quale non c'è nulla da dire, ci sono le descrizioni sul manuale, lì c'è una tabella con dei prezzi, finito. Allora, io terminerei qui questo episodio, che è stato già sufficientemente molto che lungo. Quindi questo è il manuale Alter Ego, il primo che vediamo di Lex Occultum. Nel prossimo episodio, che dovrebbe essere la prima domenica di ottobre, laringite, laringotracheite permettendo, no scherzo, sarà sicuramente la prima domenica di ottobre, che non mi ricordo assolutamente che giorno sia, sarà il 7 forse, boh. Ah no, forse addirittura prima, forse la prima domenica di ottobre, addirittura il primo di ottobre, attenzione, quindi fra un paio di settimane, bene. E sì, ci vediamo a questo punto comunque la prima domenica di ottobre. Io ho già ovviamente la scaletta pronta, devo solo registrare l'episodio, editarlo e pubblicarlo, quindi per la prima domenica di ottobre non ci saranno problemi. Successivamente avremo un terzo episodio nel quale vedremo l'ambientazione un po' in generale del gioco attraverso il suo terzo manuale, che è Atlas Mundi, e insieme vedremo Carta Monstrum, come vi dicevo, che è il manuale, diciamo il bestiario. Li mettiamo un po' insieme, diamo un'occhiata a questi due manuali e facciamo un po' un punto della situazione e le nostre considerazioni finali. Benissimo, io vi auguro una buona domenica, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo presto sempre qui al Focolare Accogliente.